12:25:43. Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Greenwich. Un saluto da Carmela Marsiviglio che vi parla dalla regia A della sede Rai di Bolzano e saluto anche Stefan Piazzi al di là del vetro che ci sta mandando in onda. La puntata di oggi prevede, diciamo, dei temi legati strettamente alla salute, perché inizieremo parlando di cuore, in quanto lo scorso 29 settembre era la giornata mondiale dedicata al cuore e anche sul nostro territorio sono state promosse iniziative di sensibilizzazione che certo non possono, non devono fermarsi appunto a questi momenti di sensibilizzazione. Quindi tra pochissimo vedremo come ricercatori e medici abbiano rivolto la loro attenzione alle disfunzionalità del cuore, ma anche su che cosa si sta concentrando in questo momento la ricerca. E poi nella seconda parte della puntata, in questo mese di ottobre che è il mese della prevenzione del tumore al seno, parleremo del varo di una barca che aiuta le donne operate a stare meglio, un progetto che non porta solo benefici al fisico ma che ha anche un valore simbolico. Dunque, abbiamo detto, lo scorso 29 settembre ricorreva la giornata mondiale del cuore. Sul nostro territorio c'è stata un'attività di sensibilizzazione alla prevenzione e anche alla non sottovalutazione di determinati sintomi. Saluto e ringrazio per essere qui Alessandra Rossini.
Buongiorno.
Buongiorno, ben arrivata, biologa e ricercatrice dell'EURAC che guida il gruppo di ricerca di biologia cardiaca all'Istituto di Biomedicina, sempre dell'EURAC.
Sì, esattamente, grazie.
E saluto il dottor Werner Raue, che è cardiologo, elettrofisiologo,
buongiorno,
responsabile della struttura semplice terapia intensiva cardiologica e anche del reparto, giusto?
Giusto.
Ben arrivato, dottor Raue. E qui appunto si è deciso nel nostro territorio di festeggiare, diciamo così, questa giornata di sensibilizzazione sul cuore con un dossier divulgativo che racconta come appunto le ricercatrici e i ricercatori dell'EURAC insieme ai medici dell'ospedale di Bolzano collaborano per studiare le aritmie. Il focus è proprio sulle aritmie, che sembra essere una disfunzione del cuore anche un po' insidiosa, perché spesso non c'è una relazione diretta tra i sintomi e la presenza di questa disfunzionalità. Però io adesso guardo il dottor Raue, perché prima di parlare di aritmie vorrei che ci desse anche un po', come dire, un panorama di quella che è la situazione per quanto riguarda le malattie del cuore o comunque le disfunzioni, ecco, magari non parliamo proprio di malattie legate al cuore, sul nostro territorio e come anche ci posizioniamo rispetto al resto dell'Italia, anche se abbiamo qualche dato di confronto con l'Europa.
Ma in, diciamo che in Alto Adige, un po' come in tutto il mondo occidentale, a farla da padrone per quanto riguarda le malattie del cuore è la cardiopatia ischemica, cioè la malattia legata all'aterosclerosi coronarica. In tutto il mondo occidentale questa è la fetta più grande di pazienti con cui noi abbiamo a che fare. Una parte di questi pazienti poi nel corso del progredire della loro malattia sviluppano anche aritmie, le aritmie possono però essere anche legate ad altri fattori e quindi i pazienti con aritmie costituiscono un'altra larga fetta di pazienti che noi vediamo tutti i giorni in reparto. Poi ci sono le patologie congenite, cioè quelle legate a delle anomalie che si sviluppano nel corso dello sviluppo embrionale e fetale, con dei bambini che nascono con dei cuori più o meno gravemente disfunzionanti fin dalla nascita. E poi c'è la quota di pazienti con malattie valvolari, che è una quota in costante riduzione in tutto il mondo occidentale, mentre costituisce ancora una delle più importanti fonti di malattia nel terzo mondo. Da noi la malattia reumatica, che era la principale causa delle malattie valvolari, si sta riducendo come incidenza, mentre nel terzo mondo, in Africa, costituisce ancora un grosso problema e quindi pazienti con malattie valvolari lì, per esempio, sono molto più frequenti che da noi.
Perché accade questo?
Ma in gran parte questa modifica è legata agli stili di vita che noi abbiamo, sia nel bene che nel male. La maggior consapevolezza, il maggior grado di igiene globale che c'è nel nostro mondo ha portato alla riduzione di tutte le malattie che sono una conseguenza in qualche modo di infezioni, mentre l'eccesso di alimentazione tipico del mondo occidentale e anche dell'Alto Adige porta al fatto che c'è una larga quota di pazienti con malattie legate ad accumulo di grasso nelle arterie, comprese le arterie coronariche, quindi infarto, angina e tutte le conseguenze di queste patologie.
E invece in questi paesi in via di sviluppo c'è questo aumento proprio per le condizioni di carenza in generale e soprattutto quelle igieniche.
Esatto, c'è ancora una situazione paragonabile a quella dell'Italia e del mondo occidentale negli anni 30, 40, uh-huh. 50, e quindi con una quota di bambini, giovani che sviluppano la malattia reumatica che sappiamo in qualche caso può portare dei danni sulle valvole cardiache che progrediscono più o meno velocemente, possono anche manifestarsi dopo qualche decennio dal primo
dall'innesco,
attacco,
diciamo.
E poi comportano però gravi disfunzioni cardiache, quindi la necessità di interventi che vengono fatti nelle cardiochirurgie, quindi in posti che sono abbastanza poco a disposizione della popolazione del terzo mondo, mentre da noi sono molto più presenti.
Certo.
So, potrei ricordare però a questo proposito il lavoro per esempio che fa Gino Strada con Emergency, sì. che ha costruito nel Sudan un ospedale con cui anche un mio collega di reparto ha collaborato, che cerca di portare anche nei paesi del terzo mondo la tecnologia avanzata della nostra sanità per portare a cura le malattie congenite, le malattie valvolari che lì sono ancora molto frequenti e non trattate.
Questo è un aspetto molto interessante. Lei ha iniziato, glielo chiedo brevemente, questo dottor Rau, è parlando di cardiopatie ischemiche. Questo tipo di patologia a carico del cuore è legata fondamentalmente all'avanzare del tempo, insomma, all'aumento dell'età. C'è una relazione stretta,
c'è
evidentemente.
C'è una relazione stretta, chiaramente legata all'età, però anche agli stili di vita. Il fatto che la popolazione italiana viva di più ovviamente porta al fatto che ci sia una maggiore possibilità anche di sviluppare questo tipo di malattie che sono legate anche all'età, però sono anche legate molto ai nostri stili di vita, quindi alimentazione eccessivamente grassa, il fumo, lo stress della vita di tutti i giorni, l'ipertensione arteriosa non curata e altri fattori di rischio.
Ecco, adesso veniamo nello specifico alle aritmie. Le aritmie, come possiamo diciamo classificarle un po' più in dettaglio, anche come sintomatologia, come caratteristiche disfunzionali del cuore?
Come dice la parola, le aritmie sono una irregolarità del ritmo cardiaco. Noi abbiamo nel nostro cuore una specie di centrale elettrica. Io quando parlo con i pazienti cerco sempre di usare delle parole semplici, faccio il paragone con un'automobile.
Questo è assolutamente importante.
Abbiamo una specie di batteria che, come nell'automobile, è collegata al motore attraverso dei cavi elettrici e ognuna di queste parti può avere dei problemi. Può avere dei problemi la batteria, cominciare a battere meno velocemente e a scaricarsi in qualche modo, quindi abbiamo una categoria di aritmie che si chiamano bradicardie, dove il cuore va troppo piano, e abbiamo invece delle altre aritmie dove si creano delle specie di cortocircuiti elettrici nell'interno del cuore, per cui, come dire, il cuore improvvisamente impazzisce e va troppo veloce. Oppure ci sono delle singole cellule che ogni tanto danno degli impulsi che non sono la batteria normale, ma sono delle extra batterie, uh-huh. E quindi creano un'interferenza fra l'attività regolare generata dalla normale batteria del cuore e quindi delle irregolarità del battito che si chiamano extrasistoli, che sono spesso avvertite dal paziente anche in modo molto, come grosso fastidio, più delle volte non sono pericolose, però possono essere anche qualche volta la prima manifestazione invece di qualche problema più grosso a livello cardiaco, quindi se da un lato non sono da considerare a priori una cosa di cui preoccuparsi eccessivamente, dall'altro lato non vanno neanche sottovalutate perché in qualche modo vanno indagate.
Ecco, il reparto di cardiologia dell'ospedale di Bolzano insieme all'EURAC ha pubblicato questo dossier che è molto, molto chiaro, molto utile, anzi poi diciamo anche come le persone possono procurarselo eventualmente se è disponibile online da qualche parte, perché è molto chiaro, molto ben fatto, diciamo che segue le stesse linee con cui il dottor Raue ci ha spiegato fino ad adesso l'origine delle aritmie. Avete deciso di occuparvi di questo tipo in particolare, di disfunzionalità del cuore, perché evidentemente da quello che si può capire un'aritmia può restare un episodio o uno stato del cuore non particolarmente grave, ma può anche evolversi, quindi evidentemente se si arriva per tempo a scoprirle si può fare molto per limitarne i danni. Guardo entrambi.
Sì, io da questo punto di vista posso rispondere anche dicendo che attraverso i tool, le strutture che possiamo utilizzare per studiare le malattie, l'aritmia è una di quelle che può essere studiata bene, nel senso che come per esempio nel paziente può essere misurato l'elettrocardiogramma, ci sono delle tecniche che a livello cellulare permettono di misurare l'attività elettrica di una singola cellula isolata, assolutamente, e quindi si può vedere, si può cercare di fare il paragone tra la parte che è la cellula e il tutto che è il cuore in questo modo, e quindi vedere come l'alterazione elettrica di una singola cellula può portare poi a un'alterazione elettrica del tutto che è l'intero cuore, insomma, e questo è una cosa che siamo in grado di fare, che possiamo fare, quindi in questo modo le aritmie possono essere studiate, o certi tipi di aritmie possono essere anche studiati bene, si può anche valutare per esempio l'effetto di certi farmaci potenzialmente anche nuovi su queste singole cellule che isolate magari battono di più, battono meglio, battono in maniera diversa, e questo è un modo per studiare le aritmie, ecco.
Quindi si può arrivare a curarle da quello che ci dice la dottoressa Rossini anche in maniera molto più mirata, portando avanti queste ricerche, a differenziarle sempre di più, anche se ho visto che comunque esiste già un elenco di tipologie di aritmie. Abbiamo in qualche modo anche fatto riferimento più o meno direttamente a quelle che sono le cause che possono portare alle aritmie, dottor Raue, e si possono sempre curare oppure se arrivano ad un certo livello poi si strutturano e bisogna conviverci, e quali sono le conseguenze?
Ma in generale le aritmie si possono curare, accennavo prima al fatto che ci sono delle aritmie in cui il cuore va troppo piano perché la batteria non funziona o perché i fili elettrici che collegano la batteria al motore si rompono, e queste manifestazioni possono essere curate innanzitutto con alcuni farmaci. E poi nei casi in cui i farmaci non bastano, anche con l'impianto di un pacemaker, che è una specie di batteria artificiale collegata con dei fili al cuore, che quindi riescono a sostituire l'attività dei fili che eventualmente non funzionano più nell'interno del cuore, e quindi in tutto e per tutto sostituire l'attività elettrica del cuore quando il cuore va troppo piano.
E questi sono interventi che non procurano, non particolarmente invasivi o rischiosi?
Sono sempre interventi, il rischio è decisamente basso, sono interventi che si fanno di routine in Alto Adige, fra la cardiologia di Bolzano e quella di Merano si impiantano circa 300 pacemaker all'anno.
Uno al giorno
uno
quasi.
Uno al giorno in media viene impiantato.
Sì, forse stava aggiungendo qualcosa, io l'ho interrotta su questo.
No, poi c'è l'aspetto delle aritmie ipercinetiche, invece in cui il cuore va troppo veloce, Lì innanzitutto bisogna cercare delle cause che spesso sono legate non al cuore direttamente, per esempio ci sono disfunzioni della tiroide, una tiroide che funziona troppo può dare aritmie, accelerazioni del battito cardiaco, extrasistoli, tachicardie. E questo va sempre indagato quando si ha a che fare con un paziente in cui il cuore va troppo veloce. Poi ci possono essere delle carenze di elettroliti, per esempio in estate è molto frequente trovare pazienti che sviluppano aritmie perché si abbassa il potassio, che si perde sudando, in estate si suda di più, soprattutto a Bolzano città dove il clima è abbastanza afoso. E molti farmaci possono favorire le aritmie, l'eccessivo consumo di alcol, per esempio ci sono delle forme aritmiche, fra cui anche la più frequente di tutti che si chiama fibrillazione atriale, viene anche soprannominata aritmia del weekend, perché i nostri pronto soccorso quando arriva il sabato sera si riempiono di più perché c'è magari qualcuno che ha alzato un po' troppo il gomito e questo favorisce anche la fibrillazione atriale. Quindi va sempre ricercata una causa anche extracardiaca.
Certo, però vorrei se si riuscisse a dire anche quello che si può fare prima di arrivare a alla definizione di un'aritmia, nel senso che si soffre di un'aritmia e quindi ci si deve curare o farmacologicamente o addirittura con un intervento. È possibile avere dei segnali abbastanza presto in modo tale da non arrivare né alla cura farmacologica e né a quella, tantomeno a quella chirurgica?
Dei segnali nel senso di sintomi premonitori,
sì,
di un'aritmia che invitano poi a ricercare delle cause correggibili. Sì, quello sicuramente. La prima manifestazione di un'aritmia è il cardiopalmo, la sensazione che il cuore batte in modo irregolare o veloce è la tipica manifestazione. L'extrasistole spesso si manifesta con la sensazione come di avere un colpo in gola o del cuore che si ferma per un attimo e poi è già tutto passato. Queste sono prime manifestazioni di un'aritmia cardiaca e quindi quando questo si manifesta in modo ripetuto può essere utile e saggio andare a cominciare a vedere se ci possono essere delle cause correggibili.
Che cosa intende per cause correggibili? Ci fa qualche esempio?
Quelle che ho detto prima, ma per esempio anche un eccessivo carico di stress cronico o acuto è una delle cause più frequenti di aritmie.
E lì bisogna agire su altri livelli.
E quindi bisogna agire su altri livelli. Spesso è facile dirlo, è più difficile farlo.
Metterlo in atto.
Però sicuramente agire sullo stile di vita, come per le malattie ischemiche del cuore, è una cosa che è utile anche per il paziente con aritmie.
Adesso ci fermiamo un attimo, così lasciamo ai nostri radioascoltatori qualche minuto per riflettere su quello che abbiamo detto fino ad adesso, poi torneremo di nuovo in studio per parlare in maniera più dettagliata di questa collaborazione che c'è tra l'EURAC, l'Istituto di Biomedicina, in particolare la sezione che si occupa di biologia cardiaca, e l'ospedale di Bolzano, il reparto di cardiologia. A tra pochissimo. Sono le 12.46 e 23 secondi, le note che sentite ancora in sottofondo forse hanno indotto a rilassarci un po', visto che abbiamo parlato, stiamo parlando di cuore, e gli ultimi concetti, le ultime riflessioni che abbiamo fatto con il dottor Bernard Raue, che è uno dei nostri ospiti alla puntata di oggi, ci diceva che appunto uno degli elementi che può incidere fortemente sull'insorgenza delle aritmie è proprio lo stress, e quindi forse questo ritmo rallentato tratto dalle note di Ludovico Einaudi e i suoi accompagnatori musicisti ci stanno aiutando un po' a prendere coscienza che un ritmo un po' più rilassato non ci può fare che bene. Siamo partiti all'inizio di questa puntata dicendo che ci stiamo occupando di cuore perché lo scorso 29 settembre era la giornata mondiale del cuore. Sul territorio di Bolzano, il reparto di cardiologia di Bolzano insieme all'EURAC si sono attivati per promuovere un po' di la consapevolezza nelle persone a non sottovalutare segnali e anche ad avere un po' più chiaro il funzionamento di questo organo che è assolutamente centrale nel nostro organismo, il cuore, e hanno anche pubblicato un opuscolo molto chiaro che chiedo ad Alessandra Rossini come lo si può recuperare, è disponibile solo online, ma può essere molto utile.
Sì, è un dossier online che è disponibile sul sito web di EURAC, alla voce pubblicazioni, è un dossier e si può ritrovare lì, è scaricabile e poi insomma se qualcuno avesse anche delle domande ci può anche eventualmente contattare. Insomma,
direi che è una bella opportunità per i nostri ascoltatori, per chi fosse interessato. Adesso vorrei tornare sulla collaborazione tra queste due realtà, ospedale di Bolzano ed EURAC, per quanto riguarda il cuore. Diteci come siete partiti e che cosa state facendo, dove state andando, quali sono i vostri obiettivi.
Dottor Raue. La promotrice dell'iniziativa è stata la qui presente, dottoressa Rossini,
Rossini che è
ci
una
ha
biologa.
Contattato per proporci una collaborazione su una particolare non frequentissima forma aritmica, ma molto interessante perché ancora non ben chiarita a livello di come si sviluppa, che è la displasia aritmogena del ventricolo destro. Noi sappiamo che è una forma abbastanza rara, ma non per questo non importante, anzi è una delle principali cause di morte improvvisa degli atleti, per esempio. Molto spesso, purtroppo, noi sappiamo anche dalle cronache, ci sono degli atleti che muoiono improvvisamente durante manifestazioni sportive, e in una quota non piccola di questi pazienti, di queste persone, si trova purtroppo all'esame autoptico una displasia aritmogena del ventricolo destro, e questa è una forma che sappiamo essere geneticamente trasmissibile. Abbiamo delle famiglie in cui i portatori dell'anomalia genetica sono tanti, ma per esempio sappiamo che a parità di alterazioni genetica i malati veri e propri sono solo la punta di un iceberg. E uno dei motivi che si cercano, una delle cose che si cercheranno di chiarire in questa ricerca è come mai succede questo, come mai abbiamo 20 persone con il gene anomalo e solo una che clinicamente è malata grave, magari 3-4 che hanno delle piccole manifestazioni di malattia con cui però possono convivere benissimo senza fare particolari terapie, e altri che sono solo portatori dell'anomalia genetica senza avere alcuna manifestazione di malattia per tutta la vita. Questo è un po' il punto di partenza, e direi che questo lavoro che si sta facendo con l'EURAC che è veramente molto interessante e anche molto promettente per cercare di capire come dall'anomalia genetica si arriva allo sviluppo della malattia vera e propria.
Qual è la distribuzione di questa malattia? Sul nostro territorio siamo allineati a livello
Noi facciamo
anche
parte
europeo.
Del Triveneto, che è la regione, diciamo, una delle regioni in tutto il mondo dove questo tipo di malattia è più frequente.
Ah, quindi è interessante anche questo aspetto.
Rimane però una malattia di nicchia. Diciamo che nel mondo in generale c'è un malato ogni 10.000 persone. nel Triveneto si arriva ad averne anche 2, 3, 4 ogni 5.000, quindi è più frequente.
Quindi vi interfacciate anche con gli altri istituti, gli altri ospedali che operano nel Triveneto in qualche modo, se non altro per campioni, per avere dei dati interessanti da includere nella vostra ricerca, Alessandra Rossini.
Sì, in realtà noi abbiamo una collaborazione anche all'interno di uno studio più ampio che è coordinato dal Centro Cardiologico Monzino di Milano.
Sì.
E quindi con loro stiamo procedendo con questa ricerca, e quindi sicuramente anche loro sono ci forniscono campioni appunto per lo studio di questa patologia. Diciamo che grazie alla collaborazione con il dottor Raue siamo riusciti ad ottenere campioni di sangue da persone che appunto manifestano la malattia, e anche da persone, da familiari di persone che manifestano la malattia, che però, come diceva il dottore, sono persone che non hanno o manifestazioni così gravi o che proprio non hanno manifestazioni della malattia. E quindi vorremmo capire perché a livello cellulare succede questo. Solo che non è semplice capire come questo accade a livello cellulare, perché noi non abbiamo accesso alle cellule cardiache di una persona, chiaramente.
Certo, non è che si possono prendere, prelevare e lavorarci su.
E quindi utilizziamo una nuova tecnologia, per cui il dottor Yamanaka, il professor Yamanaka, ha preso il premio Nobel nel 2012,
un giapponese,
e questa tecnologia si chiama tecnologia delle cellule staminali pluripotenti indotte. E perché è così importante questa tecnologia per la nostra ricerca? Intanto una premessa: le cellule staminali sono cellule che sono in grado di originare tutte le cellule di un organismo, quindi anche le cellule di cuore. Allora, grazie alla tecnologia di Yamanaka è stato possibile prendere cellule da una persona adulta, cellule della cute, cellule del sangue per esempio, e riportarle indietro, riprogrammarle, far andare indietro il loro orologio biologico e farle comportare come cellule staminali. E poi da queste cellule staminali indotte è possibile ottenere in vitro, in una piastra, in laboratorio, delle cellule muscolari cardiache.
Uh-huh.
E quindi noi in questo momento siamo riusciti ad ottenere le cellule muscolari cardiache di quei pazienti di cui parlavamo prima, che hanno la malattia o che la hanno in forma più lieve o che sono portatori di una mutazione che potrebbe essere causativa della malattia, ma che in loro non si è manifestata. E in questo momento stiamo eseguendo delle analisi appunto in laboratorio per cercare di capire quali siano i meccanismi proprio molecolari alla base di questa differenza di comportamento.
E naturalmente voi state studiando questa malattia in particolare, l'abbiamo detto, displasia
aritmogena.
Però questo metodo di ricerca apre le strade per lo studio di tante altre malattie,
sicuramente,
anche che non siano cardiache.
Sicuramente, infatti queste cellule staminali indotte vengono utilizzate anche per esempio per studiare i neuroni, vengono normalmente utilizzate nella ricerca per esempio delle malattie degenerative come il Parkinson. Anche nel nostro istituto ci sono dei gruppi di ricerca che lo utilizzano come modello proprio per lo studio del parkinsonismo per esempio. E poi in tutto il mondo comunque vengono utilizzate non solo per la ricerca delle malattie a livello neurologico e cardiologico, ma anche per esempio per il diabete è stato possibile ottenere delle cellule pancreatiche secernenti insulina che sono appunto utilizzate per lo studio del diabete, cellule di fegato per studiare i meccanismi per esempio del fegato grasso o addirittura del carcinoma epatico in alcuni casi, eccetera. Quindi sono sicuramente dei modelli molto validi, ecco, per lo studio. Sono molto validi, però hanno anche dei limiti,
cioè,
chiaramente. È possibile ottenere una cellula di cuore utilizzando questi protocolli, no? Questi processi standardizzati in laboratorio, però la cellula che si ottiene da una staminale indotta, sì, non è uguale a una cellula di cuore adulto, ha dei limiti. Questi limiti sono legati alla, chiamiamola, maturità funzionale, uh-huh, delle cellule. Noi che le vediamo in laboratorio vediamo che proprio anche la morfologia, come queste cellule appaiono, sono diverse da una cellula adulta, e lo sappiamo. Quindi interpretiamo i dati che otteniamo conoscendo i limiti del nostro modello, ma poi sia noi che tanti altri laboratori in tutto il mondo stiamo anche cercando di migliorare il nostro modello, e quindi di far sì che le cellule che otteniamo con questa tecnologia, attraverso metodi di coltura sempre nuovi, possano essere sempre più simili alla cellula poi che vorremmo effettivamente studiare.
Beh, davvero questa è una frontiera molto molto interessante per la cura delle malattie, davvero, se si riesce ad andare oltre le cellule staminali, abbiamo un potenziale incredibile.
Beh, per noi è stata davanti, veramente una rivoluzione questa cosa, ci ha cambiato la vita in laboratorio e poi ha tolto, diciamo, anche tutti quei problemi etici che erano legati appunto, certo, all'utilizzo delle, certo, cellule staminali. Queste sono virtualmente prive di problemi etici, quindi...
E questo è un altro aspetto non trascurabile.
No, assolutamente.
Noi siamo quasi in chiusura, quindi devo quasi salutarvi. Guardo il dottor Rau chiedendogli se ci vuole dire qualcosa nello spazio di un minuto che possiamo fare per aiutare il nostro cuore a star meglio. Cose semplici ma magari efficaci.
Sono i consigli, diciamo, dei saggi di tutti i tempi, cioè quelli di cercare di vivere più in contatto con se stessi e con la natura, di vivere in modo meno stressato, di darsi del tempo soprattutto, e quindi di concedersi delle belle passeggiate nella natura in modo da ridurre il carico di adrenalina che abbiamo nelle città e nei luoghi di lavoro. Fare lo yoga, fare musica, ascoltare un bel brano di musica, sono tutte passeggiare in rilassamento, andare in giro col cane, sono tutte cose che possono essere utili proprio banalmente. E poi cercare di avere un'alimentazione più sana, ricca di frutta e di verdura, che sono i maggiori apportatori di potassio, che abbiamo visto è un elemento molto importante per evitare le aritmie.
Grazie per essere intervenuti in questa puntata. Ringrazio Werner Raue, cardiologo, elettrofisiologo, che è responsabile della struttura semplice di terapia intensiva cardiologica del reparto di cardiologia, e ringrazio molto anche Alessandra Rossini, che è una biologa ricercatrice che guida il gruppo di ricerca in biologia cardiaca presso l'Istituto di Biomedicina dell'EURAC di Bolzano. Noi abbiamo concluso, una manciata di secondi ci separa dal GR1. Vi ricordo che nella seconda parte continueremo a trattare un tema medico legato alla medicina, riguarda il tumore al seno. Questo è il mese della prevenzione di questo tipo di tumore, e parleremo di una esperienza che è stata inaugurata proprio oggi, che riguarda l'attività fisica e la sua potente efficacia sul recupero delle donne che abbiano subito un intervento. Buon proseguimento e a più tardi, ci ritroveremo alle 13:20 circa.
Ore 13. Io di le patate.